Fare ambiente, soluzioni per la gestione ambientale delle aziende e non solo, in collaborazione con Ecoopera.
Insieme, perché è arrivato il momento di presentare anche questa nuova puntata di Fare Ambiente in collaborazione con Ecoopera. Adesso vado a vedere anche e a presentarvi la nostra ospite, ma vado a vedere anche qual è l'argomento di oggi. Intanto volevo farvi un riassunto delle puntate precedenti, perché intanto Ecoopera è una cooperativa che opera nel settore dei servizi ambientali e quindi offre soluzioni complete, innovative e tecnologiche a istituzioni, aziende e non solo, anche ai privati. Quindi servizi che vanno dalla consulenza ambientale, servizi di igiene urbana come smaltimento di rifiuti, analisi e depurazione dell'acqua e bonifica ambientale. Beh, insomma, queste settimane che ci hanno accompagnato da luglio fino adesso abbiamo affrontato diversi argomenti, quindi abbiamo parlato di acquisti verdi nella pubblica amministrazione, non solo, abbiamo parlato di igiene urbana e raccolta differenziata, quindi questi falsi miti e le buone abitudini. Quello che c'è sotto i nostri piedi, abbiamo parlato di spurghi due settimane fa, con la manutenzione fognaria prima che se ne accorga il nostro naso. E oggi, finalmente è arrivato anche il tuo momento, siamo in diretta con Pamela Gurlini, che è vicepresidente di Ecoopera ed è responsabile del laboratorio analisi ambientali. Buonasera, ben ritrovata. Buonasera, allora dicevo, l'appuntamento con voi intanto è dedicato appunto all'igiene alimentare e all'igiene di casa nostra. Questo è l'argomento di oggi, vero Pamela?
Certo, è un argomento che è diventato di moda, perché ne sentiamo parlare spesso anche sui quotidiani, abbiamo informazioni da diverse fonti che riguardano proprio il nostro agire quotidiano, sia in ambiente domestico che in ambiente aziendale.
Un argomento vastissimo, sono tanti anche gli argomenti da sviluppare. Partiamo e andiamo con ordine. Intanto, che cosa si intende per igiene alimentare?
L'igiene alimentare riguarda un insieme di procedure, di regole, di processi che ci coinvolgono in quanto consumatori di prodotti alimentari e coinvolgono tutte le aziende che producono, lavorano e distribuiscono alimenti.
Rispetto, non so, a quanti anni fa? 20?
Sì,
le cose sono cambiate tantissimo.
Certo, infatti a partire dalla fine degli anni 90 la Commissione europea ha emanato una serie di regolamenti volti proprio a sensibilizzare gli operatori in campo alimentare per garantire sempre un livello maggiore di salubrità dell'alimento e fare in modo che tutto ciò che il consumatore acquista sia sicuro dal punto di vista proprio della sua salute.
Parliamo di questa famosa HCCP, che c'è, cioè, bene o male, la vediamo, lo leggiamo anche in pizzeria, no? HCCP,
certo.
Che cos'è l'HCCP?
Allora, è un acronimo, tradotto dall'inglese, è semplicemente un sistema di procedure, è un'analisi del rischio dei punti critici di controllo, che vuol dire un insieme di procedure che mette in campo un'azienda che lavora alimenti, che li trasforma, che li commercializza, sia essa piccola, media o grande, che ha il compito di prendersi cura di tutti i passaggi che possono essere critici in questa lavorazione e di introdurre dei limiti, dei criteri di accettabilità, delle procedure per verificare la salubrità dell'alimento e eventualmente mettere in campo delle azioni correttive.
Queste procedure sono a livello europeo, immagino?
Certo, sono procedure emanate dalla Commissione europea. Nell'ultimo ventennio ne sono uscite parecchie, a partire appunto dal 2002, 2004, 2006, e sono state recepite anche dallo Stato italiano.
È molto importante. Ma questi controlli poi da chi vengono fatti? C'è un autocontrollo? Ci sono delle persone che nelle aziende grandi immagino si occupano solo di questo, mentre ci sono delle aziende magari più piccole che hanno bisogno dei consulenti come potreste essere voi.
Certo, proprio perché è un ragionamento che investe tutte le aziende indipendentemente dalle dimensioni, ci sono proprio delle realtà che chiedono l'aiuto di consulenti esterni, come appunto Ecoopera, per redigere tutta la parte documentale che è prevista, effettuare dei controlli sul campo, si tratta di audit tecnici per verificare che effettivamente siano svolte le procedure che sono previste e messe a sistema, e per fare anche le analisi di laboratorio, quindi chiaramente ci sono anche degli indicatori a livello microbiologico che vanno indagati.
Quale potrebbe essere il rischio, per esempio? Non so, io butto lì tipo salmonella, una cosa.
Certo,
così.
Sicuramente salmonella.
Se ne parla. Purtroppo ancora adesso.
Sì, è uno dei batteri che possono essere presenti nelle carni, possono derivare da procedure di macellazione che poi portano il batterio a contatto della carne, e insieme alla salmonella può esserci, penso, dei nomi che ogni tanto sentiamo, mm-hmm. l'escherichia coli, la listeria. Sono tutti batteri che danno principalmente dei problemi a livello gastrointestinale e che si sviluppano dopo qualche ora dall'ingestione dell'alimento e possono essere di gravità diversa a seconda della concentrazione di batterio che abbiamo mangiato.
Ci concentreremo tra poco sull'igiene a casa nostra, che è importantissima, quindi anche le buone prassi per una corretta igiene alimentare, quindi in modalità di conservazione. Poi ci sarà anche il capitolo frigo, che è importantissimo, certo. E tante volte noi lo lasciamo un po' perdere, buttiamo dentro cose anche un po' alla rinfusa. Ne parleremo tra poco proprio con Pamela Gorlini, ma adesso spazio alla musica.
Fare ambiente. Radio Dolomiti.
Andate a ripescare un successo di qualche tempo fa, siamo andati parecchio indietro nel tempo, 1987, Madonna, siamo rigorosamente in diretta, questo lo dico perché Maurizio ha scritto ma come, è una cosa registrata, no, siamo in diretta, sono 18.50, questo è Faro Ambiente, la trasmissione in collaborazione con Ecoopera, insieme a me c'è anche Pamela Gorlini che è vicepresidente di Ecoopera e responsabile del laboratorio analisi ambientali. Allora, Pamela, intanto vorrei parlare con te dell'igiene a casa nostra, perché tante volte siamo bravissimi magari con gli spruzzini eccetera, ma le piccole cose non le controlliamo, magari cose che sono importantissime le teniamo un po' lì, forse perché ci rompiamo le scatole. E io adesso inizierei subito a parlare del capitolo frigorifero,
okay.
Che è, insomma, è una di quelle cose che effettivamente a volte buttiamo dentro gli alimenti, poi ce li dimentichiamo lì in fondo, nell'angoletto, un po' perché siamo pigri, parlo solo pigra, dai, perché fa la muffa, è lì, dici ma come, l'ho messo l'altro giorno, magari sono passati 3 mesi nel frattempo, no, mi guardi e sorridi, sei anche tu così o sei bravissima da vicepresidente di Ecoopera?
Ah, ok, così non a volte mio sola. Marito che fa ordine in frigo.
Ah, ho capito. E quali sono le buone prassi per avere un bel frigo, cioè che sia funzionale e soprattutto che non si sbagli anche piano, perché bisogna stare attenti anche a quello, eh?
Certo, anche perché il processo di refrigerazione di un alimento è importante ai fini di una buona conservazione, quindi senza dubbio non è una buona cosa usare il frigorifero come un magazzino, ecco. Cosa che per la velocità che abbiamo e per la fretta spesso succede. E giustamente dicevi, nel frigo un ripiano non vale l'altro, I gradi, 5-6 gradi del frigorifero sono garantiti principalmente nella parte centrale e bassa del frigo, quindi sarà lì che, se posso, metterò delle carni fresche, del pesce fresco, degli alimenti per i quali è importante avere una temperatura di 4-5 gradi di refrigerazione. Man mano che salgo verso i cassetti più alti si crea un gradiente di temperatura che tende ad aumentare, quindi negli scaffali più in alto avrò anche temperature di 7-8 gradi che vanno bene per la conservazione di affettati o altri tipi di prodotti che sono senza dubbio meno delicati, però comunque bisogna tenerlo presente, così come pure la porta del frigorifero che apro e chiudo frequentemente è soggetta a variazioni continue di temperatura, quindi quello non è un luogo dove metterò a conservare i prodotti più delicati.
La frutta e la verdura la mettiamo nel frigo, si potrebbe anche tenere fuori.
Esattamente, la frutta e la verdura ci sono dei cassetti nella parte bassa del frigorifero proprio perché possono stare anche a 10 gradi. Addirittura abbiamo l'abitudine di mettere in frigo zucchine, cetrioli, pomodori, ma questi potrebbero essere tranquillamente tenuti fuori dal frigo in un luogo fresco e essere chiaramente consumati dopo pochi giorni, ma non necessariamente refrigerati.
Pulizia frigo?
Pulizia frigo.
Che qua un centimetro
di brina. Aprire il frigo e non avere neanche un centimetro per metterci una briciola di alimento, questo è un problema, perché un frigo quando è troppo pieno o c'è troppa brina non garantisce la temperatura adatta di refrigerazione, quindi buona abitudine periodicamente sbrinare il frigorifero, lavarlo, ed è sufficiente anche dell'acqua tiepida con dell'aceto, e fare in modo di non riempirlo eccessivamente.
Altro capitolo legato sempre al frigorifero è lo scongelamento, il congelamento, che qui insomma, ci sono dei processi importantissimi.
Sì, questi sono due processi importanti, tanto a livello industriale quanto a livello casalingo. È importante quando congeliamo un alimento che è stato a temperatura ambiente o addirittura tiepido e refrigerarlo in tempi rapidi, quindi non lasciamolo molte ore a temperature ambientali, perché queste temperature sono le temperature ottimali per una proliferazione microbica, quindi cerchiamo di abbassare massimo in un paio d'ore, in alcune ore, la temperatura.
Quindi se lo facciamo la sera, non aspettiamo la mattina poi per congelarlo.
Mettiamolo dopo un paio d'ore, mettiamolo in congelatore. Anche la fase di scongelamento è delicata, perché a volte, presi dalla fretta, scongeliamo rapidamente i cibi utilizzando l'uso del microonde, che di per sé va bene, però dobbiamo sempre stare attenti che il processo di scongelamento investa anche il cuore del prodotto. Se ci sono pezzi di carne particolarmente grossi, dovrò stare attenta che la parte interna sia stata scongelata.
Capito. Questo per... Se io lo assaggio poi il prodotto, cioè che quale potrebbe essere il rischio?
Allora, potrebbe essere che nella successiva lavorazione, nella successiva cottura, la temperatura non sia abbastanza efficace per uccidere eventuali microbi che sono rimasti all'interno.
Altra cosa, non si ricongela una cosa scongelata, sembra una
altra buona
affermazione
regola.
Ovvia, ma bisogna ricordarlo.
Bisogna ricordarlo, come anche quando scongeliamo, vediamo che si forma un liquido naturale dal processo di scongelamento. Questo liquido non è bene che venga a contatto con altri alimenti, cerchiamo di tamponarlo, di farlo fuori uscire dal contenitore in modo tale che non veicoli contaminazione microbica.
Poi ci sono dei segni anche per delle alterazioni degli alimenti, chiamiamole così, insomma, ce ne sono tanti, c'è il colore, poi c'è l'odore ovviamente che diventa sgradevole senza passare subito al sapore.
Certo, aiutiamoci proprio con i nostri sensi, quindi impariamo a osservare bene un alimento, se la consistenza è visibilmente modificata, l'odore è sgradevole, il colore è molto modificato, non assaggiamolo nemmeno.
Yogurt con macchie scure, per esempio, la ricotta che diventa giallastra, via.
Assolutamente.
Poi la confezione che si gonfia.
Quello addirittura, quello può essere molto pericoloso.
Sono una maestra di queste cose, le conosco tutte. No, una cosa che poi mi preme anche ricordare, per esempio, è invece il discorso legato preferibilmente alla scadenza, preferibilmente il oppure scade il, ecco, perché tenderei io, appena vedo un prodotto scaduto, a buttarlo. Ne parleremo tra poco, facciamo un piccolissimo break e poi torniamo in diretta sempre qui con Fare Ambiente, che insieme è con la collaborazione di Ecopera e Pamela Gurlini.
Fare Ambiente, Radio Dolomiti.
was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you.
Su Radio Dolomiti, 19 e 2 minuti di questo martedì 10 ottobre, ancora ben trovati da parte di Francesca. Questa è Radio Dolomiti, insieme a Fare Ambiente, insieme a Pamela Gorlini, la nostra ospite di oggi, vicepresidente di Ecoopera, responsabile del laboratorio Analisi Ambientali. Stiamo parlando di igiene alimentare, di igiene casa nostra, abbiamo parlato di tante cose. L'ultimo appunto blocco è stato dedicato al frigorifero, ma c'è un altro aspetto molto importante. Perché? Perché sta tornando un po' di moda questo mangiare sano, l'idea di mangiare sano, di fare i cibi in casa, di preparare le conserve piuttosto che i prodottini poi da congelare, scongelare al momento, eccetera. Perché è una cosa molto bella, vero Pamela? Però bisogna stare attenti.
Senza dubbio è bella e anche c'ha i suoi sicuramente punti di forza, è una cosa anche buona dal punto di vista del prodotto che andiamo a assumere, però non è esente da rischi. Dobbiamo stare attenti quando facciamo delle preparazioni caserecce. Di solito si tratta di conserve o marmellate di frutta, ma anche i sottoli, i sottaceti, le passate di pomodoro, perché ci sono delle regole anche molto semplici da seguire che sono però molto importanti ai fini della salubrità proprio del prodotto.
Quali sono queste regole, Pamela?
Bisogna innanzitutto sterilizzare adeguatamente questi preparati e utilizzare, a seconda di quello che stiamo preparando, la giusta quantità di zucchero. Se stiamo preparando una marmellata, solitamente per inibire una proliferazione batterica si consiglia di utilizzare una quantità di zucchero pari alla quantità di frutta utilizzata. Oppure se sto preparando un sottaceto dovrò aggiungere aceto in quantità sufficiente da aumentare notevolmente l'acidità.
Poi è anche vero che le nostre nonne per una vita hanno fatto i sottaceti piuttosto che le marmellate. Ci sono stati dei casi. Cosa potrebbe essere il batterio
più
pericoloso?
Infatti, senza fare allarmismo, però c'è un rischio che è importante dire, è legato al botulino. È un batterio che si sviluppa in alcune condizioni anaerobiche, ma non è tanto il batterio, la forma vegetativa o la spora che è pericolosa, quanto la tossina che produce. È una tossina molto molto potente che ha un effetto sul sistema nervoso, creando anche paralisi respiratoria e quindi può portare alla morte. Quindi in questo senso bisogna stare molto attenti. Peraltro è anche facile da individuare qualche segnale che ci deve giustamente porre dei dubbi.
Tipo?
Tipo se ho preparato una marmellata e quando prendo in mano il barattolo la voglio aprire, vedo che il tappo si è rigonfiato. Oppure ci sono delle bollicine d'aria che dal basso del prodotto salgono verso l'alto. Questo è un chiaro segnale che il prodotto non deve essere utilizzato, perché lì sì, può esserci una tossina, una contaminazione da questo tipo di batterio, quindi assolutamente non consumare quel prodotto.
Ti faccio una domanda, il prodotto viene aperto, la marmellata, rimane nel frigo per un po', poi mi accorgo che è passato troppo tempo, è ora di buttarlo. Cosa devo fare di quel prodotto? Cioè, dove lo butto? Lo butto normalmente? Metti che ha preso il butulino.
Infatti, per il rispetto dell'ambiente in cui viviamo, sicuramente non va buttato così com'è nell'umido. Quindi è sempre meglio sterilizzare e far bollire almeno per una mezz'ora il barattolo sospetto in acqua calda, in acqua bollente. Dopodiché sì, posso buttare il contenuto anche nell'umido e una volta pulito e sciacquato il barattolo lo posso buttare o riutilizzare.
Parliamo di prodotti confezionati e prodotti sfusi. Quali informazioni sono importanti a garanzia proprio della salubrità del prodotto in fase di acquisto e poi anche nel periodo di conservazione?
Dobbiamo imparare a leggere sempre le informazioni che vengono fornite insieme ai prodotti, per cui normalmente sull'etichetta o a fianco dei prodotti vengono date delle indicazioni sulla provenienza, penso agli ortaggi dove è obbligatorio dichiarare la categoria del prodotto, la provenienza e soprattutto oltre alla composizione nutrizionale del prodotto, dell'alimento che stiamo acquistando, guardare anche quelle indicazioni sulla conservazione, perché viene indicata una data di scadenza per i prodotti deperibili, ma in altri casi troviamo la frase conservare preferibilmente entro ile. Quel preferibilmente ci crea forse un po' di incertezza.
Dobbiamo fare più attenzione, quindi se c'è un prodotto c'è scritto con... adesso non so che cosa c'è scritto. Preferibilmente possiamo usarlo anche qualche giorno dopo?
Senz'altro, sì. Infatti si parla proprio di data di scadenza quando il prodotto va consumato entro una data fissata. Si parla invece di termine minimo di conservazione quando il prodotto è preferibilmente da consumare entro la data indicata, però può essere consumato anche qualche giorno dopo, naturalmente se lo ha conservato in modo adeguato.
Certo, poi comunque come abbiamo detto prima ci sono anche i segni delle alterazioni.
Certo.
Se compriamo la ricotta c'è scritto da consumare entro il 10 di ottobre, sappiamo che se si gonfia poi la confezione dobbiamo buttarla via.
Assolutamente, non consumarla.
Ok, andiamo avanti perché siamo pronti a parlare anche di igiene a casa nostra, che non riguarda solamente gli alimenti ma anche l'ambiente domestico.
Certo, a volte nell'ambiente domestico non ce ne accorgiamo, abbiamo un livello di inquinamento che può essere addirittura superiore a quello dell'ambiente esterno. Questo perché una serie di arredi piuttosto che di vernici, di mobili che abbiamo in casa, ma anche gli stessi materiali usati nella costruzione degli edifici possono produrre inquinamento.
Ne parleremo tra pochissimo, il tempo di questo brano.
He was a friend of mine. Hell, he could sing a song. His heart in every line. Marvin, ooh, sang of the joy and pain. He opened up our minds. I still can hear him say, oh, talk to me, so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore.
gonna bring some sweet sounds coming down on the night shift. I'll bet you're singing proud. Well, I'll bet you'll pull a crowd. Gonna be a long night, gonna be alright on the night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift. Jacket, ooh, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love lifted us. Higher and higher, keep it up, and we'll be there at your side. Oh, sing well, sing your songs forevermore, evermore. Gonna be some sweet sounds coming down on the night shift. You're singing proud. Oh, I bet you're booing proud.
Mario Biondi su Radio Dolomiti. Siamo a Francesca, insieme a Ecoopera, insieme a Pamela Gurlini, che è vicepresidente di Ecoopera, responsabile del laboratorio analisi ambientali, lo dico per coloro che magari in questo momento si sono sintonizzati, sono in macchina, stanno andando verso casa dopo l'ufficio. O rientro, fate i bravi. Parliamo di igiene a casa nostra, igiene che non riguarda solo gli alimenti, dicevamo prima Pamela, ma anche l'ambiente domestico, quindi l'aria che respiriamo, ma anche l'acqua che utilizziamo.
Ci sono delle insidie anche nel nostro ambiente domestico che sono dovute alla presenza di persone in un ambiente chiuso e quindi possono attraverso la saliva, attraverso l'emissione di anidride carbonica peggiorare la qualità dell'aria attraverso quel senso di aria viziata che noi stessi cogliamo. Può esserci un inquinamento appunto che deriva anche da delle componenti strutturali dell'edificio e può esserci anche un inquinamento che viene veicolato dall'acqua però sotto forma di aerosol ed è e prende il nome di legionella, che è un batterio che ogni tanto anche in questo caso
parlare,
ne sentiamo purtroppo parlare.
Mm-hmm. E la legionella di fatto come si trasmette? Dicevi tramite le goccioline di aerosol, ma per esempio dove la possiamo trovare?
Ecco, allora bastano anche piccolissime gocce di aerosol, se penso a un ambiente domestico, ma generalmente è un problema che investe strutture ospedaliere di un certo tipo, sono i terminali delle docce, ad esempio, dove c'è una nebulizzazione dell'acqua e quindi di conseguenza chi va si fa la doccia può respirare queste goccioline, attraverso queste goccioline inalare il batterio.
Mm-hmm. Quando è stata scoperta la legionella? Adesso non vorrei farti
la domanda.
Troppe domande difficili, però magari sei preparata anche su questo.
Diciamo che il nome di legionella deriva proprio da un episodio particolare che si è verificato nel 1976 e ha colpito dei veterani di una legione americana. Questi si sono trovati in un hotel a Filadelfia, hanno fatto un convegno e 200 di questi hanno avuto dei problemi, addirittura una trentina sono morti, quindi chiaramente in quel momento ci si è chiesti cosa è successo, qual è il microorganismo che ha causato questo. E in seguito a ricerche effettuate subito dopo si è riscontrato proprio la presenza di questo batterio che è stato chiamato da allora per questo episodio legionella, che causa problemi respiratori, che si era annidato nel sistema di climatizzazione di quell'albergo.
Diciamo che chi è a rischio legionellosi non sono le persone in buona salute, magari sono di età avanzata.
Certo, sì, ci sono una serie di fattori chiaramente personali che favoriscono l'insorgere della patologia, peraltro poi ci sono forme più leggere e ci sono proprio le forme più pericolose di legionella.
Mm-hmm.
Diciamo anche che legionelle ce ne sono tante, però è la forma pneumofila quella che è più pericolosa dal punto di vista della salute dell'uomo.
Passando invece all'uso eccessivo a volte dei prodotti per la pulizia.
A volte
ci sono 500.000 tipi di prodotti.
È vero, a volte non sappiamo più cosa acquistare perché ci sembra che avere una gamma vasta di prodotti per l'igiene della casa sia una strategia più efficace nei confronti dell'ambiente. Innanzitutto bisogna dire che non possiamo pretendere di vivere in un ambiente sterile, perché comunque dobbiamo fare i conti con dei microrganismi che ci sono naturalmente nelle nostre case. E secondariamente non abusare di questi prodotti, leggiamo sempre le etichette, utilizziamoli sempre come consigliato, per cui se sono prodotti che sviluppano vapori pericolosi, tossici, cerchiamo di non respirarci sopra, cerchiamo di non mischiare prodotti a nostra scelta senza sapere quello che stiamo facendo, perché potremo anche innescare reazioni pericolose.
Abbiamo parlato anche due settimane fa, in riferimento all'acqua, dei rischi legati a un cattivo mantenimento delle tubature, quindi sia in ambiente domestico che in ambiente aziendale. Quindi ci sono tanti sistemi di prevenzione, sistemi di controllo che si possono fare anche con operazioni semplici di pulizia, cosa che fate anche voi come azienda.
Certamente, certamente. Ci sono delle operazioni che sono molto molto semplici e prevedono una verifica periodica delle tubature. La legionella, ad esempio, lo dicevamo prima, si annida principalmente in tubature che sono vecchie, rovinate, dove ci sono ristagni, depositi, e questo è un ambiente che ne favorisce la crescita. Quindi semplicemente tenere una tubatura pulita, lasciare dei periodi in cui scorra l'acqua anche ad alta temperatura, perché poi oltre i 70 gradi questo batterio non è più in grado di vivere, quindi si parla di shock termico piuttosto di condizioni di alta temperatura, sicuramente sono buone regole, così come anche sostituire dei terminali di tubi se sono particolarmente vecchi e usurati.
Pamela, tra poco ci saranno i saluti, tra l'altro ci hanno raggiunto altri ospiti e chiuderemo poi questo argomento legato appunto a fare ambiente, e ne parleremo tra poco anche con Roberto Colombo, che nel frattempo ci ha raggiunto e che saluto.
Grazie.
Tra ciao, poco Francesco. Qui su Radio Dolomiti.
Fare ambiente. Radio Dolomiti.
Non piangerò mai sul denaro che spendo, e ne riavrò certo di più. Ma piango l'amore di un'unica donna che non ho, forse più. Accendilo tu questo sole che è spento, l'amore lo sai scioglie i cuori di ghiaccio, che sarà di me. La vita non è stare al mondo 100 anni se non hai amato mai. Amare non è stare insieme a una donna, ci vuol di più, molto di più. Accendilo tu questo sole spento, la vita di un uomo sta in mano a una donna, e quella donna sei tu, che sarà di me, se perdo anche te. Accendilo tu questo sole che è spento, la vita di un uomo sta in mano a una donna, e quella donna sei tu, che sarà di me, se perdo anche te, che sarà di me.
Mauro Ermanno Giovanardi insieme a Gianni Morandi, se perdo anche te, questo successo che è stato ripreso qualche tempo fa. Siamo arrivati quasi al termine di Fare Ambiente, questa puntata è del 10 di ottobre. Vi ho presentato prima Roberto Colombo, che è responsabile di comunicazione e marketing di Ecopera. Ti ripresento, Roberto, ben ritrovato.
Sì, grazie Francesca.
Tu sei stato qui nel lontano, se deve dire, insomma, quando è stato? Giugno.
Sì, sì, ed ero terrorizzato.
Abbiamo parlato di, tra l'altro, un argomento facilissimo: acquisti verdi nella pubblica amministrazione, non solo, che già solo il titolo sembra una cosa complicatissima, poi
sì.
In realtà parlandone anche per te è stato complicato.
Sì, però è importante, che è una piccola rivoluzione, speriamo venga avanti bene.
Bene, siamo veramente al termine. Tutte le informazioni però per quanto riguarda, intanto volevo ringraziare Pamela, che è stata veramente molto chiara, è stata carinissima, come sempre un argomento anche non proprio facile, però hai saputo tenere veramente anche l'attenzione dei nostri grandi ascoltatori, li chiamiamo così i nostri ascoltatori. Tutte le informazioni, dicevo, Roberto, il sito vostro.
Allora, vai, il nostro sito, segnatevelo, ricordatevelo, www.ecoopera, tutto attaccato, .coop
con due o
come la meraviglia, no?
Dove vi trovate? Perché non l'abbiamo detto in tutte queste puntate, forse l'abbiamo detto una volta, ma le vostre attività dove si svolgono?
Beh, si svolgono sicuramente in tutto il Trentino, Alto Adige, e abbiamo anche parecchie cose interessanti che facciamo fuori regione.
L'azienda, no? Invece?
L'azienda Trento, no? Abbiamo anche il nostro grande laboratorio, abbiamo 2 centri logistici a Vezzano e a Scurelle, e poi alcune aziende di riferimento controllate, collegate, un po' qua e un po' là, no? Anche a Belluno, anche a Treviso, insomma.
Siete, vi state coprendo gran parte del territorio.
Sì,
Roberto, sì. Ci sono altre cose da ricordare?
No, io volevo ringraziare soprattutto, perché questa è l'ultima puntata, no? È stata una bellissima esperienza. Quando ci abbiamo pensato la prima volta, ci è subito piaciuta l'idea, ma appunto ci sentivamo anche inadeguati, no? Non mai fatto una cosa del genere. Invece è piaciuta tantissimo a noi farla, spero anche ai vostri grandi radioascoltatori ascoltarla. E pensiamo di riprovarci un po' più avanti. Per cui se i radioascoltatori, i grandi radioascoltatori di Radio Dolomiti vogliono lanciare qualche tema di loro interesse,
tipo,
noi lo raccoglieremo.
Lo so, perché poi chi non conosce Ecopera, di cosa potreste parlare?
Ma io prima pensavo le auto elettriche.
Ah, bello questo argomento.
O non so, qualcos'altro che abbia a che fare anche con la vita delle persone, no? E con l'innovazione.
Certo, ne parleremo anche fuori onda con Roberto, grazie a Pamela e a tutti voi, agli ospiti che sicuramente sono passati in queste settimane. È davvero tutto, io adesso vi posso dire che domani mattina sarò in diretta alle 6:30. Grazie Roberto Colombo, grazie a Pamela Gurlini. Alla prossima, allora, possiamo dire così.
Alla prossima.
Vi lascio con la trasmissione condotta dalla bravissima Claudia Gavazza, in studio per l'ultima puntata, anche lei, di questa trasmissione invece completamente diversa, si intitola In nome dei figli. In studio ci saranno anche tanti ospiti, per contattarci, per saperne di più 348 51 40 444. Ci sentiamo appunto domani mattina. Ciao a tutti.
Fare Ambiente, Radio Dolomiti.